www.redijo.it e la storia continua. E venne il tempo della peste nera. Il 1348 è l'anno dell'ecatombe, un terribile morbo dilaga in Europa, annientando intere famiglie, e chi sopravvive si dà alla pazza gioia. L'insegnamento della storia ha da tempo abbandonato l'ossessione delle date, dei singoli episodi topici, capaci di segnare una svolta indelebile al corso degli eventi. Tra le poche rimaste, un posto di rilievo merita senz'altro il 1348, altrimenti noto come l'anno della peste nera. Non c'è concordanza fra gli storici nel definire le cifre esatte della mortalità a causa della mancanza di precisioni delle fonti. Sarebbe poi più corretto parlare di un periodo intero dominato dalla peste. In primo luogo perché tale epidemia impiegò 2 anni a raggiungere il nord Europa e poi perché da quel momento il bacillo si stabilì nel continente facendosi vivo qua e là in intervalli circa decennali. Su una cosa però tutti concordano, nel fatto cioè che l'anno 1348 segnò una vera e propria ecatombe nelle popolazioni europea e asiatica. Il morbo aveva iniziato la sua corsa in Cina. E grazie al caro istinto. Com'è facile immaginare, gli effetti di un così repentino crollo demografico dovettero essere notevoli in ogni campo dell'esistenza umana, al punto che qualcuno si è spinto a proporre il 1348 come data convenzionale per fissare la fine del Medioevo al posto della più usuale scoperta dell'America. I cronisti del tempo ci raccontano la costernazione e lo stupore dei sopravvissuti nel constatare la vastità dei vuoti creati dall'infuriare del morbo nelle file delle popolazioni. Intere schiatte, prima potenti, erano annientate, interi patrimoni rimasti senza padrone. All'iniziale scoramento fece però ben presto seguito un salutare senso pratico e quindi intorno alle ingenti fortune prive di titolare si accese una violenza contesa fra coloro che potevano vantare almeno una lontana parentela con le famiglie estinte. Le cause e le querele sorsero a non finire, ingorgando per anni l'attività dei tribunali. La situazione era resa ancora più ingarbugliata dal fatto che molti erano morti senza avere il tempo di fare testamento, oppure l'avevano fatto ma il notaio, che aveva frettolosamente preso dei semplici appunti, era a sua volta defunto prima di poter trascrivere le volontà del testatore, e quindi l'incertezza nelle cause regnava sovrana. Ad avvantaggiarsi della congiuntura furono soprattutto le compagnie religiose e i converti e i conventi, beneficati a profusione dai testamenti e da una massa di moribondi terrorizzati e ormai convinti di assistere alla fine del mondo. Di conseguenza, i patrimoni degli enti religiosi, soprattutto quelli dediti ad attività caritative, crebbero a dismisura in capitali e in beni immobili. Qualche storico ha voluto dare una interpretazione classica degli effetti della pestilenza. Coloro che ereditavano i patrimoni dei ricchi defunti non potevano che essere a loro volta ricchi in partenza, dal momento che le parentele si stabilivano essenzialmente sulla base del censo, per cui diventavano ancora più facoltosi, mentre i poveri non avevano che da ereditare gli stracci dei loro genitori in altre parole, il morbo, avrebbe agito come acceleratore di un progresso di differenziazione fra le classi all'origine dei moti insoluzionari in cui si rese protagonista il proletario di mezza Europa nei decenni successivi. Le cose sono per la verità un po' più complesse. In generale, si può dire che è vero che i sopravvissuti ebbero a disposizione più oggetti materiali di prima, letti, mobili, vestiti, lasciati loro dalla grande massa dei defunti, e che il valore di tali oggetti ovviamente variava secondo le classi sociali. Ma l'improvvisa scomparsa di un così gran numero di lavoratori significò carenza di manodopera e quindi l'aumento delle retribuzioni di coloro che svolgevano i mestieri manuali o lavori più umili. I cronisti del tempo, tutti esponenti delle classi mercantili e imprenditoriali, sono concordi nel lamentarsi di quella che chiamano l'ingordigia e l'avidità dei loro salariati, fattisi all'improvviso arroganti e sfacciati nel chiedere paghe sempre più alte. Lo Stato in ginocchio. Una prima conseguenza della mortalità, evidentissima nel settembre del 1348, all'indomani della tragedia, fu la scomparsa di gran parte del personale dello Stato, per cui ogni settore dell'amministrazione si trovò in difficoltà. Molte gabelle non erano state riscosse dai gabellieri defunti. Intere guarnigioni poste a sorveglianza dei confini erano scomparse. Non si trovava più un comandante di piazzaforte per cui fare riferimento e così via. Ma soprattutto si avvertì la scarsità di personale specializzato, dai notai che tenevano le scritture dell'amministrazione, ai monetieri della zecca, ai militari di professione come i balestrieri. I pochi rimasti poi pretendevano, in forza della scarsità di manodopera, stipendi molto più alti di prima. Dal momento che la scomparsa di un numero enorme di contribuenti aveva privato l'erario di buona parte delle entrate, la conseguenza fu un profondo dissesto delle casse dello Stato. Della legge del mercato, dello Stato in ginocchio e dagli all'untore, nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.